Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club in Marcio. Io sono il Mani e con me per parlare di una serata speciale c'è Pietro.
Buonasera a tutti, ben ritrovati al Club del Marcio. Anche questa settimana andiamo a parlare di Cronenberg e questa sera ne parliamo in maniera un po' più cronologica, andando a parlare del secondo film importante di Cronenberg, Rabid, noto anche in Italia come Sete di Sangue.
Rabid, Sete di Sangue.
Esatto. Allora, abbiamo questo film del 78.
Qualcosa prima, forse?
No, no, del 77, hai ragione, 77, uscito nel 77, girato nell'anno precedente. Il secondo film veramente commerciale di Cronenberg, dopo il grande successo del piccolo horror, ma di grande successo Shivers, noto anche come Il demone sotto la pelle, che veniva dopo la lunga gavetta di Cronenberg, attraverso un gran numero di corti girati prima in ambito universitario e poi produzioni per la TV canadese, e due film a metà tra il film sperimentale e il cinema commerciale, Stereo e Crimes of the Future, che poi sarà praticamente rifatto dall'autore negli ultimi anni, il suo ultimo film, nonostante i due film non abbiano molto a spartire tra di loro a parte il titolo. In questo film Cronenberg rilancia sugli elementi che l'avevano reso famoso con la sua prima produzione e crea, secondo me, il primo film veramente cronenbergiano. Ma andiamo per ordine.
Sì, il film inizia in una clinica, una ragazza viene soccorsa dopo un grave incidente in moto, gli viene per salvarla innestato un agente esterno che la farà diventare una sorta di creatura predatrice che, in un gesto a metà fra il mangiare e il riprodursi, diffonderà il morbo della rabbia che poi dovrà essere gestito dalla società come una vera e propria piaga d'Egitto. Il film è molto povero.
Sì,
cioè,
okay,
no,
non
povero,
è,
povero
non
no.
Non esageratamente, però è un B-movie. Ma
è un B-movie.
Ma ben girato.
Ecco, ben girato. Si vede che Cronenberg sa quello che fa ed è un film che viene presentato subito con delle belle scene. Quello che mi ha colpito di più, forse, è che le tematiche che poi hanno reso tipico il cinema di Cronenberg ci sono già quasi tutte. La modifica del corpo, quindi questa la nuova carne, questa sessualità che proprio impregna ogni gesto della protagonista e dei protagonisti in generale, questa violenza, l'umanità che si disumanizza. E ci sono tutte tematiche che poi lui, magari a un certo punto della sua carriera, perde un pochino, ma che ritrova sicuramente nell'ultimo Crimes of the Future.
Assolutamente, no, perde non le ha mai perse, magari ha un po' cambiato il modo di rappresentarle.
Ma quindi secondo te anche nei thriller degli anni 2000 queste tematiche della nuova carne ci sono?
No, la nuova carne magari no, ma insomma l'umanità complicata.
Sì, l'umanità complicata sì.
L'umanità complicata è rimasta.
A proposito, ora lo so che forse andrebbe detto dopo, però mi ha colpito perché come tutto in Cronenberg torna. A un certo punto c'è un personaggio secondario che fa una fine orribile, che legge un libro di Freud, no? E gli dice: cosa stai leggendo? Ah, un libro di Freud che ho paura di provare a capire. E poi lui dopo
vero,
farà effettivamente un film su Freud.
Film sull'amicizia e poi lo odia tra Freud e
Jung.
Jung.
Sì, sì. Insomma, quindi è incredibile come tutto torna,
vero,
a un certo punto.
Vero. Questo film ha una storia produttiva interessante. Visto il discreto successo di Shivers, Cronenberg riuscì a attirare nella produzione il produttore e il regista americano Ivan Reitman, più che altro famoso per essere stato il regista dei Ghostbusters.
Hai detto poco.
Che portò un discreto livello qualitativo nella produzione, la cosa si vede. Interessante come poi andò la scelta dell'attrice principale, che in questo film venne scelta l'attrice Marilyn Chambers, di cui questo è il film più famoso, poi ha girato altri film mainstream ma non di grande successo, che però era molto famosa, però per ben altro genere. Infatti era una delle più note pornoattrici degli anni 70, aveva girato un film che all'epoca fu molto famoso, chiamato Dietro la Porta Verde, che faceva parte di quella produzione hardcore che però veniva proiettata anche in cinema normali ed entrava, e per una decina d'anni tra gli anni 70 e 80 riuscì a entrare nel mainstream prima che il porno poi venisse ricacciato nel suo circuito particolare.
E secondo me si comporta bene.
È molto brava in realtà in questo film, non eccezionale, ma insomma regge molto bene la parte. E in alcune scene secondo me è anche veramente molto brava. Per esempio, a me ha fatto molta molta impressione la scena in cui lei dalla caccia alla ragazza nella vasca idromassaggio,
sì.
in quella scena lei è molto bella, è molto,
quella di Freud.
È molto seducente, entra in questa vasca tipo un po' sirena e poi appunto divora l'altra paziente dell'ospedale.
Ne abbiamo parlato. Invece a me mi ha colpito, ma in un'altra scena. Cioè, il personaggio, che è un personaggio anche reso interessante perché è un personaggio duale, un po' c'è questa nuova entità quasi estranea che si manifesta con questo pungiglione fallico che gli spunta da sotto l'ascella, da quella che sembra palesemente una vagina. Però dall'altra parte quasi lei ha consapevolezza di quello che fa, o meglio, si perché pente lei, di quello che fa.
Perché lei se ne scorda. Perché uno degli elementi, perché il film, allora, la sceneggiatura è scritta, cioè, si vede che Cronenberg ci ha pensato, ma deve aver anche avuto molti ripensamenti sul funzionamento della cosa. Lei tipo in dei momenti sembra ricordarsi di quello che fa, in altri sembra scordarsene. Alla fine cerca di ricordi di convincere il fidanzato che non è lei il vero mostro,
è vero.
Ma che sono gli altri, e poi infatti ci rimane secca alla fine.
E la scena di cui stavo dicendo, infatti, è una scena in cui lei si rifugia a casa della migliore amica, ha appena compiuto un omicidio al mall, dove c'è quel tipo vestito malissimo, mi pare sia quello. Lei si dispera mentre ha una vampa di calore, che è uno dei segnali che è affamata, o meglio, esatto, la creatura dentro di sé è affamata. E secondo me, insomma, interpreta bene quel momento.
Molto. Il film è interessante come riprende cliché sia dal cinema vampirico, specialmente appunto nella caratterizzazione di lei, sia dal nascente cinema di zombie. C'era già stato il cinema di zombie, esisteva già da decenni, però gli zombie, come ne avevamo già parlato in altri video, erano del tipo magico o trasformati da pozioni, quindi lo zombie haitiano per intenderci. Però alla fine degli anni 60 Romero aveva già fatto il suo primo celebre film di zombie, appunto La notte dei morti viventi, e l'anno dopo uscirà Dawn of the Dead, noto in Italia come Zombie. In effetti Rabid esce al cinema pochi mesi prima all'inizio delle riprese del nuovo film di Romero. Difficile dire in quale modo si siano influenzati i due, probabilmente è più probabile, come dicevi te, che Cronenberg abbia un po' ripreso ispirazione dal film di Romero uscito alcuni anni prima, The Crazies, La città verrà distrutta all'alba.
La città verrà distrutta all'alba.
Soprattutto per la parte finale del film, in cui appunto c'è anche in Rabid la città di Montreal che è sotto assedio, e in uno stato di militarizzato, la polizia spara a vista su tutti quelli che ritiene essere dei folli. Tra l'altro, tutta quella serie di scene faceva anche un po' impressione, perché ricordava momenti che tutti abbiamo vissuto nella pandemia. Nel momento in cui viene tirato fuori il vaccino, la card vaccinale, le persone che non vengono fatte entrare nei posti senza card vaccinale, ci siamo detti, Madonna Cronenberg, ma cosa ti eri inventato?
Sì, in quella parte lì mi ricorda molto appunto La notte dei morti viventi, quella fase in cui a un certo punto sembra quasi che l'epidemia possa essere contenuta e ci sono queste bande di cacciatori che si aggirano ammazzando gli zombie quasi in maniera sportiva, e poi alla fine viene ucciso il protagonista perché è nero.
Alla fine del
film originale. Sì. E questa cosa un po' si rivede con questi presidi, questi autoblindo che sparano come fossero cani randagi e poi vengono buttati sui camion dell'immondizia. Sì. Insomma, è una scena forte.
Lì infatti c'è anche un po' un passaggio di tono, perché il film è molto drammatico, però poi in questa parte in cui invece c'è l'elemento più di critica sociale ha dei tratti molto grotteschi, per esempio nella scena del supermercato in cui il poliziotto cerca di falciare l'infetto e falcia Babbo Natale.
Quella è una bella scena. Quella è una bella scena.
Oppure in quell'altra in cui il fidanzato di Rose rientra in città, uno di questi folli gli si lancia sulla macchina o un cecchino gli spara e arrivano immediatamente due in tuta da pericolo biologico.
In tuta anti-Covid.
Esatto, in tuta anti-Covid e gli ripuliscono il parabrezza con disinfettante e poi vanno via. Sì, quindi ci sono dei toni un po' contrastanti a volte. C'è il tono drammatico, molto cronenbergiano, e poi degli elementi grotteschi che appunto fanno capire come la sceneggiatura fosse un po' altalenante. Anche se comunque alla fine direi che decisamente trionfa una visione molto pessimistica dell'esistenza, come dimostra la scena finale del film.
Sì, perché comunque alla fine l'unica soluzione che la società trova per combattere questa epidemia di rabbia è l'utilizzo della violenza quasi indiscriminata, con una completa disumanizzazione che si conclude appunto con i corpi che vengono gettati quasi senza nome nei camion proprio della spazzatura, della spazzatura. E c'è questa carovana di camion che, ora, sarà che ormai ero entrato nell'ottica di trovare delle similitudini con il Covid, ma mi ricordava quella parata dei camion che usciva da Bergamo all'inizio.
Ci ho pensato anch'io a quella storia.
Quindi ci sono un sacco di similitudini. Forse un'altra tematica che non è stata propriamente approfondita, è stata un po' abbozzata, ma comunque si va a incastrare perfettamente con la grammatica di Cronenberg, è la chirurgia estetica.
Sì, perché il film parte appunto con questo tema della chirurgia estetica, che è un tema che ritornerà tante volte nei film di Cronenberg, appunto perché la ragazza ha un grave incidente in moto, e però l'unico posto dove potrebbe essere curata è casualmente la clinica del dottor Keloid, che già uno dice, ma ti vai a far curare dal dottor Keloid, vabbè, lasciamo perdere, che appunto le porta a questo trapianto di pelle. Lì è, anche lì la cosa è confusa, perché prima dicono che bisogna fare attenzione a fare dei trapianti da altre persone, poi in realtà dicono che le fanno un autotrapianto di pelle, ma neutralizzano la pelle, e in effetti in quegli anni erano appena state scoperte le staminali della pelle, quindi anche lì un po' confuso, un po' confusa la questione.
Sei un esperto di staminali della pelle.
E mi ero informato per, no, per tutto il nostro podcast.
No, sto scherzando. Poi a un certo punto parla semplicemente di innesti,
sì.
È un po' sul vago, ora magari vedendola, perché l'abbiamo visto doppiata in italiano, magari... No, l'abbiamo visto in lingua, sì. L'abbiamo visto in lingua, insomma. Quindi parlava semplicemente di innesti, non si sa. Però è anche quella cosa, anche insomma non viene mai approfondito su che tipo di innesto effettivamente è. Il focus del film proprio si svolge totalmente poi su di lei che diventa una predatrice e il diffondersi di questa epidemia.
Comunque è un film nel complesso, molto veloce,
sì.
Molto ritmato, con un sacco di scene spaventose. A cui sinceramente si possono perdonare anche queste ingenuità e momenti non proprio sequenziali della trama, secondo me. Infatti è un film che ci ha colpito, ha ricevuto diverse nomination.
Film che ha ricevuto diverse nomination per i nostri prestigiosi premi. Allora, innanzitutto, Marilyn Chambers.
Bellissima in questo film.
Bellissima, e infatti si prende la candidatura al premio Pubertà, perché è davvero una donna bellissima, e si vede che è assolutamente a suo agio con le scene di nudo di fronte alla camera, perché... ne sciorina diverse e insomma colpisce proprio lo spettatore, e l'abbiamo candidata anche come miglior attrice. Avevamo candidato anche Gina Davis la settimana scorsa per La Mosca, candidiamo anche Marilyn Chambers. Forse è Cronenberg che sa dirigere gli attori, quindi Marilyn Chambers in questo ruolo drammatico secondo noi riesce perfettamente nel suo intento, si difende benissimo anche in un contesto non pornografico. Brava Marilyn. Poi abbiamo selezionato una scena che ci ha fatto bestemmiare, che probabilmente entrerà nella categoria scena che ci ha fatto bestemmiare in un film di Cronenberg, che è questa scena molto molto bella in cui il dottore che ha, insomma, che ha posto questa creatura, il dottor Keloid, ormai è stato anche lui contagiato, sta operando, chiede un paio di forbici all'assistente e con quelle stesse forbici taglia una falange all'assistente a tradimento, che veramente mi ha fatto stridere i denti. E come dicevamo, Cronenberg gira con grande maestria questo film, nonostante lui fosse molto giovane, infatti questo qui, come abbiamo detto, è il secondo film, che è la scena in cui un personaggio secondario torna a casa. È una scena proprio horror.
Sì, quella è veramente spaventosa.
È una scena horror, molto anche forte concettualmente, in cui lui trova la sua famiglia devastata dal morbo, nella misura in cui il figlio viene ucciso e il bambino, viene ucciso e affogato in una nell'asciugatrice e la moglie lo aggredisce spuntando fuori dall'armadio.
Permetto, non si vede esplicitamente, ma si capisce ed è piuttosto impressionante.
Sì, però qui sta anche la brillantezza di Cronenberg. Lui mezz'ora prima ci aveva fatto vedere lui che si balocca questo bambino. Sì. E poi te, quando vedi lui che si aggira nella sua casa, nella penombra, subito la prima cosa è pensi, Madonna, che fine ha fatto questa creatura, questo innocente, E poi alla fine c'è questa bella scena in cui si vede questa pozza di sangue che spunta da dalla lavatrice,
molto,
dall'asciugatrice.
Molto, molto impressionante.
Quindi anche se non si vede, dato che è una scena horror fatta come si deve, ti colpisce lo stesso, senza bisogno di jumpscare. Che comunque arriva un secondo dopo perché la moglie spunta da lavatrice. Molto bella questa scena.
Ma anche la scena del... abbiamo anche la scena del migliore ammazzamento.
Ah, giusto. Lo dico io. In poche parole, i nostri protagonisti sono in questa macchina che viene bloccata da un posto di blocco abusivo da cui spuntano due tipi infetti dalla rabbia e uccidono il guidatore con un trapano bucando direttamente la portiera. che è una dinamica che ci è piaciuta e la volevamo premiare.
Insomma, un film che non annoia decisamente. Infatti, abbiamo deciso di dare a questo film un completo 7,5, perché è un film assolutamente soddisfacente che si fa vedere benissimo ancora oggi dopo 50 anni.
Assolutamente.
E se vi fosse piaciuto questo film e voleste approfondire, secondo me vale assolutamente la pena di vedere il primo film di Cronenberg, Shivers, il demone sotto la pelle, un film più piccolo, con meno ambienti, meno attori, ma in cui già si intravedevano le grandi capacità di Cronenberg. Quindi speriamo che questo video vi sia piaciuto, speriamo che di avervi appassionato a Cronenberg quanto siamo appassionati noi. Torneremo, vedrete, ancora a parlare di Cronenberg, ma intanto parleremo anche di altri film. Grazie per averci seguito, mettete like, commentate i nostri video e ci vediamo alla prossima puntata.